È sempre stato così. Noi dobbiamo essere le mamme e le sorelle dei sacerdoti, quello sì. Una grande. La Madonna, cosa ha fatto la Madonna? La mamma di Gesù, del sacerdote per eccellenza, il figlio di Dio, ma non era sacerdote lei. Sennò, se fosse stato così, l'avrebbe fatta subito sacerdote, no, mi pare, la sua mamma. Invece no, noi abbiamo un'altra missione, importantissima, di mettere al mondo intanto i sacerdoti, vuol dire quelli che diventeranno sacerdoti, di educarli bene. Ah beh, sì, adesso parlo qua, sentiamo. Accidente.
È la posta, ma stava soltanto avvicinando.
No, non era a posto, era chiuso qua. Sì, adesso è aperto, sì.
Sì.
Noi donne abbiamo il dovere di essere mamme, sorelle, sostenitrici dei sacerdoti, va bene? Il sacerdote è solo un uomo, va bene? E così ha voluto il Signore. Ma è anche logico, abbiamo altra missione importantissima, è quella di essere mamme, le sorelle, di sacerdoti, di preparare quello che è necessario a loro per vivere, quello sì, quella è la nostra missione di noi donne. La Madonna che cosa ha fatto? Mica ha celebrato messa lei? Era presente quando è sceso lo Spirito Santo, ma i sacerdoti sono diventati vescovi, sono diventati solo gli apostoli. Lei ha fatto la mamma di loro. Quando era giovane faceva la sorella dopo la mamma. Questa è la nostra missione. Ognuno ha la sua missione. E non è che sia più dignitosa una dell'altra, perché guardate, la dignità più grande nel mondo è proprio quella della Madonna. È vero o non è vero? La persona umana più grande nel mondo dopo Gesù, che è il figlio di Dio, è la Madonna, l'unica che è stata esente dal peccato originale, la Madonna. Perciò siamo benissimo rappresentati in lei. E non dobbiamo volere quello che non è nostra competenza. Difatti vedete che i protestanti, quelli che le altre religioni che erano sempre fuori fase, fuori il comandamento di Dio, fuori della legge, così. Ecco, allora loro vogliono fare sacerdotesse, quello che vogliono fare, no, non è quello, no. Non è proprio quello la nostra missione. Ecco, gli uomini hanno questa missione, quelli che sono chiamati a essere ministri di Dio. Che i primi, gli apostoli, erano tutti sposati, perché San Giovanni erano tutti sposati. E i primi secoli tutti si sposavano, dopo hanno capito che gli impegni della famiglia li toglievano dall'impegno della Chiesa, e allora per essere dedicati tutto completamente alla Chiesa hanno detto: beh, è meglio che facciano il voto di castità, che non si sposino, va bene? Ma non perché non potessero, difatti gli orientali, sapete che ancora adesso gli orientali si possono sposare. Sono sposati i sacerdoti cattolici, perché non era di impedimento questo al sacerdozio, era di impedimento a fare bene il sacerdote, a essere dedito completamente ai cristiani, diciamo, aiutarli, no? Perché immaginatevi, uno è sposato, no? C'è i figli, viene chiamato di notte per assistere un moribondo, per questo, per l'altro. E che famiglia ha? Trascura la famiglia dopo allora. Non può fare l'una e l'altra cosa. Giustamente la Chiesa ha detto no, facciamo così. Ma non era di precetto proprio essenziale. Potevano essere benissimo sacerdoti, e difatti gli orientali, come vi dico, sono sposati, hanno permesso loro. Sono veri sacerdoti. Certo che non sono liberi come un sacerdote nostro, che non ha impegni della famiglia ed è dedito giorno e notte alla gente, insomma, ad aiutare, no? Va bene? Beh, diciamo una preghiera. Padre, Figlio, Spirito Santo, Padre nostro, che sei nei cieli, santificato il tuo nome, e che il tuo regno sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria,
piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Sia gloria
al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli di secoli. Amen.
Angelo di Dio,
che sei il mio custode, illumina, custodisci e reggi guardare da me, che ti fui affidata dalla Trinità celeste. Amen.
Allora, questa è l'ultima, per questa, dopo ci sono le vacanze, è vero? In giugno sono via, no? E ci saranno gli esercizi spirituali, come sempre, va bene? Adesso la data precisa non la so neanche.
Sì, è l'ultima settimana di sabato.
Sì, sì, è l'ultima settimana di allora. E questo, quelli che potete venire, adesso speriamo che non succeda niente, perché qua siamo sempre sul filo della noia, non si sa mai che cosa possa succedere, ma ogni modo noi andiamo avanti momento per momento, giorno per giorno, vero? Nella volontà di Dio, perché la cosa migliore è vivere tranquilli, tranquilli, sereni in quello che è la volontà di Dio. Lui ci ha tracciato la nostra vita, Lui sa tutto di noi, sa tutto quello che faremo, quello che diremo, dove andremo, eccetera. Noi viviamo tranquilli, sereni, pregando. E capiamo anche noi quello che dobbiamo fare, dove dobbiamo andare, cosa fare. State tranquilli che il Signore ce lo fa capire. Siete d'accordo con questo? Il Signore ci fa capire chiaramente che qual è la sua volontà. Prima di tutto la sua volontà è quella di osservare i comandamenti, i precetti della Chiesa, quello di pregare. Io vorrei dargli ancora una parola sulla preghiera. Lo so che pregate, perché sennò non sareste neanche qua. Va bene. Ci sono tanti modi di pregare e il Signore ci lascia liberi. Non ci impone di pregare così o con là o su o giù. No, ci dà, ci offre il modo di pregare quello che è più consono a noi. Per esempio, ci sono delle persone che sono molto portate alla preghiera della meditazione. Ci sono di quelle che fanno una fatica improva a fare un po' di meditazione. Dobbiamo studiare anche noi stessi, conoscersi, dire: ma io prego davvero come vuole il Signore? Perché non basta dire parole. Ecco, ricordatevi, il Signore non si accontenta delle parole, vuole il nostro cuore, vuole la nostra volontà, vuole la nostra sottomissione alla sua volontà, il Signore. E noi dobbiamo cercare di conoscerla, cercare di fare, di attuarla. Per ognuno di noi poi, ognuno di noi ha la sua propria mentalità, al suo modo di pensare, al suo modo di essere. Però ci sono delle verità che sono indiscusse, delle verità che sono immutabili. Quando diciamo la preghiera, che cos'è la preghiera? È rivolgersi al Signore. Io posso pregare con le parole che ci ha insegnato la Chiesa, con le parole che mi vengono spontanee dal cuore, con le parole che magari mi sono suggerite da un libro, da un buon pensiero, da una cosa. Ma pregare vuol dire parlare col Signore. Questo è pregare, sapete? Se io dico, guarda Signore, devo fare questo lavoro qua, mi è difficile, mi aiuti, quella è la preghiera. Guarda, devo incontrare questa tal persona che mi è antipatica, proprio mi sta qua nel coso, diciamo noi. Fammi essere buono, caritatevole. Fa che la ami come tutti, come si deve amare il prossimo. Perché vedete, la simpatia e l'antipatia, per esempio, sono cose naturali, sentimenti naturali, ma non bisogna secondarli. Non bisogna secondarli. Io devo amare tutti. Se il Signore si lasciasse andare a simpatia, antipatia, mi dite cosa sarebbe della nostra vita? Come faremmo a vivere? Invece no. Il Signore ci ama tutti, indistintamente. Che lo amiamo, che non lo amiamo, Lui ci ama. Lui è morto per tutti noi. Per tutti è morto. Che noi dopo usufruiamo della sua morte, ne facciamo tesoro per salvarci l'anima, per andare in paradiso, questo è un altro paio di maniche. Oppure lo disprezziamo e diciamo, ma non ne vogliamo sapere e allora andiamo per una via sbagliata. Quello sta alla nostra libertà. Però Lui ci dà la grazia sufficiente a tutti, ed è di fede, sapete questo? Il Signore dà la grazia sufficiente a tutti per salvarci. E se voi fate un piccolo esame di coscienza, riandate col tempo, col pensiero, ancora quando eravate bambini, eccetera, pensate quante grazie il Signore ci ha fatto. Io penso che se siete qua tutti, voglio o non voglio, siete andati a catechismo, no? È vero? Almeno per la prima comunione si va tutti a catechismo. Quella è già una grazia grandissima. Là ci è stata offerta la verità, là ci è stata offerta la fede, là ci è stata offerta la chiarezza delle idee, che cosa dobbiamo fare per arrivare alla vita eterna. Perché vedete, forse noi non ci pensiamo abbastanza, ma la nostra meta è la vita eterna. Siamo qua di passaggio. Quanti anni? Non lo sappiamo. Io ero così convinta di morire giovane, e guardate come sono diventata vecchia, ma noi non sappiamo gli anni che il Signore ci dà. Però, se ce li dà, vuol dire che noi dobbiamo fare tesoro di questo tempo per prepararci il paradiso, perché la nostra meta è il paradiso. Il paradiso, la definizione di paradiso è vedere e godere di Dio per tutta l'eternità. Perché non è solo che lo vediamo, ma lo godiamo. Perché quando non avremo più questo corpo di morte, capiremo che importanza ha il Signore nella nostra vita, che è l'essenza del nostro essere. Quando non avremo più questa pesantezza della carne, capiremo qual è il valore dello spirito e che cosa vuol dire amare Dio, servire Dio, darsi tutto a Dio. E mi dicevo, ma io sono sposata, è logico, ma è un grande sacramento il matrimonio. Io per essere religiosa non ho preso un sacramento, ho fatto solo una promessa, ma per il matrimonio è un grande sacramento. Il che vuol dire che è uno stato di vita molto, molto importante, molto, molto stimato dal Signore, tanto da farlo eleggere al sacramento. Che cosa sono i sacramenti? Sono segni efficaci della grazia dati dal Signore per santificarsi. Questa è la definizione del sacramento, vero? Cominciamo col battesimo. perché sappiamo tutti che il battesimo di acqua, di sangue e di desideri, ci sono tre battesimi. Noi abbiamo ricevuto tutti quelli di acqua, vero? Grazie a Dio ancora il sangue non l'abbiamo versato, ma i martiri, sapete quanti martiri sono stati ammazzati proprio per amore del Signore, che non erano stati neanche battezzati con acqua, però hanno avuto il battesimo di sangue, quindi per poco, e sono in paradiso, altissimi sono in paradiso. E poi c'è il battesimo dei desideri, perché alcuni, specialmente nelle missioni così, magari hanno sentito parlare del battesimo, lo desideravano, si preparavano, e dopo magari per un malore, per una disgrazia, per cose, sono morti. Ma quelli avevano il battesimo di desiderio, come fossero stati battezzati. Vedete, il Signore non è uno stretto di mente, non è uno che guardi alla lettera. È lo spirito che vivifica, lo dice, non è la lettera. La lettera uccide, è lo spirito che vivifica. Perciò quando noi agiamo per amore del Signore, e la nostra vita dovrebbe essere tutta sempre offerta per questo, sia che siate sposati, sia che non siate sposati, perché il matrimonio è un grande sacramento che ci aiuta ad andare a Dio, non ci toglie dalla unione con Dio il matrimonio, anzi ci avvicina alla sua creazione, perché c'è la procreazione, terra e figli. È un grande sacramento. Non è che una persona, perché è sposata, dice: ah, non ho mica tempo di pregare, di pensare al Signore, di fare. No, offri tutta la giornata. Io penso che tutti ormai siete parecchi, è il tempo che siete qua che ascoltate, tutti avrete capito questo. Appena svegliati la mattina, appena svegliati, ancora a letto, ancora mezzo assonnati, offriamo la giornata al Signore. Non occorrono mica parole speciali, sapete? Non occorrono mica ricchi speciali. Non occorre dire belle parole, non occorre. No. Io appena apro gli occhi, noi suore così, ci svegliavamo, anzi svegliavamo anche i ragazzi così, battendo le mani, dice: benedicamus Domino, vuol dire benediciamo il Signore. E tutti i mezzi assonnati dicevamo: Deo gratias. Però il primo pensiero era il Signore. Appena svegli la mattina, mi direte: oh sì, appena svegli io devo questo, penso a fare questo, quell'altro, che programma oggi, devo andare al lavoro, devo andare qua, devo andare là. Ma prima di tutto pensiamo al Signore. Intanto ringraziamo il Signore che ci siamo svegliati, che non siamo morti durante il sonno. E sapete quanti muoiono durante il sonno, prima di tutto. Seconda cosa: Signore, ma ti offro tutta la giornata. Ti offro tutta la giornata. Con le ragazze così nella nostra congregazione si battevano le mani e dicevano: benedicamus Domino, che vuol dire benediciamo il Signore, no? E tutti rispondevano: Deo gratias, meglio sonati tutti i ragazzi. Però si svegliavano con questo, col pensiero subito di Dio. E la prima cosa che va: Signore, grazie, sono vivo, avrei potuto morire questa notte, no? Avrei potuto morire. Ci sono donne singole, dalle volte la pesca e qualche notte, invece grazie sono ancora viva. E allora ti offro tutta la giornata, ma ditela con le vostre parole, ditela semplice. Ma Signore, capisci anche il dialetto, sapete? Non occorre neanche che parliate. Io parlo italiano perché il dialetto non lo so, ma vi dico, anche il dialetto lo potete dire, che offrite tutta la giornata a Lui. E però aggiungete subito: però aiutami, sai, perché come faccio senza di te? Ricordatevi queste parole che dette da Gesù: senza di me non fate nulla. L'avete in mente queste parole? Le avete in mente? E noi uomini crediamo, noi uomini o donne, va bene, crediamo di essere capaci di fare, di dire, di andare, di facciamo tutti i nostri programmi, giusto? Perché è giusto fare i programmi, dire che cosa dobbiamo fare, di che cosa oggi il Signore. Ma ricordatevi che senza di Lui non facciamo nulla. Ma l'ha detto Lui, Non lo dico io, perché io che non ho mica nessun valore le mie parole. Io ripeto quello che dice Lui. Senza di me non fate nulla. Intanto non vivremo, perché è Lui che ci tiene in vita. Perciò anche la vita la dobbiamo a Lui. Se siamo in vita, siamo capaci di pensare. E se siamo capaci di pensare che abbiamo il bene dell'intelletto, dobbiamo dire grazie a Lui. Se dall'intelletto, che capiamo quello che dobbiamo fare, passiamo alla volontà, è sempre dono suo. Sapete quante persone ho conosciuto io che capivano che avrebbero dovuto fare così e così, ma non avevano la forza, non potevano, o per malattia, o per incapacità di buona volontà, la terapia. Io ne ho conosciute tante, sapete, tante che sapevano che cosa avrebbero dovuto fare, ma non lo facevano, non riuscivano. Alcune, come vi dico, per malattia, altre proprio per mancanza di buona volontà. Mancanza. Ma noi non è che dobbiamo fare grandi cose, dobbiamo spaccare le montagne, dobbiamo... Noi non siamo chiamati per le grandi cose, siamo chiamati al nostro dovere quotidiano. E il Signore è contento di quel poco che siamo capaci di fare giorno per giorno. Il dovere quotidiano, il dovere di padre, il dovere di sposo, il dovere di madre, il dovere di sposa, il dovere di figlia, l'impiegata, l'operaio, quello che dobbiamo fare. Non vuole mica altro il Signore. Non vuole che facciamo miracoli, non vuole che facciamo quello che non sappiamo neanche fare. E sempre col suo aiuto. Io mi ricordo che già quando eravamo ragazzi così, andavamo a scuola, no? E poi avevamo le interrogazioni trimestrali, le interrogazioni annuali, va bene? Avevamo paura, perché dipendeva tutta la promozione da quello, va bene? E mi ricordo che mi svegliavo la mattina e dicevo, oggi c'è interrogazione di questo. Bon, tornavo a tristezza sul letto. E poi dicevo, beh, Signore, aiutami tu. Io ho cercato di studiare, perché bisognava cercare di fare il proprio dovere, ma a volte sapete come siete ragazzi. Si gioca anche, ci piace tanto andare, a spasso e giocare. Da adulti c'è anche sempre qualcosa che ci distrae. Magari avevamo un lavoro da fare, ma c'era una trasmissione che ci piaceva e siamo stati là a vedere la trasmissione della TV, perché magari ci piaceva, valeva la pena. La terapia, oppure ho incontrato la mia amica e mi sono messa a chiacchierare e là è passato il tempo. Va bene? E per tante cose che a volte ci traviano proprio, ci tolgono da quello che è il nostro dovere. E beh, il Signore mica là col fucile, sapete? No. Non è là col fucile a dire, guarda, se hai guardato la televisione invece che fare questo lavoro, adesso ti sparo. Ma no. Il Signore non è così. Non è così. Se abbiamo trascurato un po' il nostro dovere, dice, beh, Signore perdonami, adesso lo farò adesso, riparo adesso. E se no, è contento anche, perché vuole anche che, anche nei programmi, negli orari, per esempio, che dei ragazzi, degli interni, così c'era sempre la ricreazione. Perché non possiamo mica essere sempre sotto pressione, no? Scoppiamo sotto pressione. ci vuole anche quel tempo. Misurarci. Per esempio, io ho fatto un lavoro di impegno, mi ha impegnato la testa, mi ha impegnato la volontà, mi sono stancata. Venga adesso, Signore, riposo. È contento il Signore? Perché non pretendiamo mica di essere dei kamikaze, no? Signore, adesso io sono stanca proprio, ho fatto questo lavoro, sono stanca. Adesso mi riposo, o leggo qualcosa, o guardo una trasmissione buona, che ce ne sono trasmissioni buone, quanto volete, oppure, non so, mi riposo, dormo un poco, faccio... Sono cose che, vedete, la nostra vita va presa con equilibrio. È una grande grazia sapete avere l'equilibrio. Perché non possiamo richiedere troppo dalle nostre forze, credersi dei kamikaze. Oh, io sono forte, resisto così, e poi ti vengono di quegli esaurimenti da prendere le medicine per non so quanto tempo. No, dobbiamo essere equilibrati. Il Signore vuole anche quei periodi di calma, di tranquillità. Perché si dà l'estate? Perché si dà il modo di andare al mare, oppure in campagna, oppure in montagna, e ci lascia distendere ed è contento di quello. Guardate, fate quello che dice San Paolo, sia che mangiate, sia che beviate, quindi le cose più materiali che ci sono, e io vi dico sia che riposiate, fate tutto a gloria di Dio. Io adesso ho la testa che va in tilt. Dico, Signore, guarda, io è inutile che mi metta neanche a pregare, perché la mia testa non serve neanche a quello. Va bene? Adesso riposo poco. Magari mi distacco. E dopo riprendo la preghiera. Perché poi, Signore, non è che voglia che diciamo delle grandi preghiere, delle lunghe preghiere. Quello che si dice il Paterno Strale, no? No. È vero che ha legato molte grazie alla recita del rosario, no? La sera, adesso per televisione, alle 6 mi pare, sì, trasmettono il rosario da Lourdes. A Lourdes, davvero, in quella sezione della TV, quella 2 mi pare, non so, sapete che... Ecco, 2000, ecco, 2000. Sapete quante volte anch'io sono stanca, non ho la testa a posto, dico mamma mia, sono mezza balorda, magari così. Metto il rosario là e dico rosario con l'aiuto. Che vi aiuta? Vi aiuta tantissimo. Dopo ci sono anche altre tradizioni. Questi per quelli che possono, perché quelli che lavorano, è logico, non lo possono fare. Però anche quelli che lavorano, magari dici una decina la mattina, una decina verso un'altra ora, anche a decine staccate, lo potete dire il rosario, non vi stancate, ma lo dite, perché il rosario è molto raccomandato dal Signore, dalla Madonna proprio, molto, è una delle preghiere che ottengono più grazie, quelle del rosario. Ma come vi dico, si può dire un po' di Ave Maria alla volta, non tutto di seguito. Il Signore ci viene incontro, sapete? Il Signore non è un ragioniere che sta là a guardare l'orario di entrata dell'ufficio, come i nostri capi ufficio, ad alta l'ora dovete entrare, lavorare, ad alta l'ora si smette, così. No, il Signore non è così. Il Signore conosce la nostra debolezza, il Signore conosce la nostra incapacità a volte di reggere, la vostra... E poi c'è il giorno buono e il giorno cattivo, perché mica tutti i giorni sono uguali, vero? Nella vita non sono tutti uguali i giorni. Oggi per esempio ho mal di testa, e rendo molto meno quando ho mal di testa, oppure un malessere così. Ecco, quello che dobbiamo stare attenti molto, di non arrabbiarci. Voi mi direte, ma perché? Ci viene spontaneo di arrabbiarci. Ebbene, purtroppo siamo fatti di carne e ossa. Ma se possiamo, appena ci accorgiamo che ci monta quel nervoso su, diciamo una preghiera, no, Signore, non vale la pena proprio di una rabbia. Non vale la pena, né con me, perché a volte ce l'abbiamo con noi stessi, perché l'ho provato anch'io, a volte ce l'abbiamo con noi stessi, a volte ce l'abbiamo con gli altri, né con noi stessi né con gli altri. Quando ci siamo ben arrabbiati, che cosa abbiamo ottenuto? Me lo volete dire? Niente. Niente. State male e basta. No. Ho sbagliato. Ma non mi arrabbio perché ho sbagliato. Non mi arrabbio perché ho sbagliato. Signore, guarda, sono stata proprio... sono fragile. Cosa vuoi? Non sono capace di fare le cose giuste così? Perdonami e ricomincio. Ma non è da arrabbiarsi, perché è un atto di superbia, sapete, arrabbiarsi con noi stessi, perché pretendevamo di essere bravi, pretendevamo di fare le cose bene, pretendevamo di andare tutto, e poi abbiamo visto che abbiamo sbagliato, abbiamo inciampato, abbiamo... No, è superbia, ma uomo, lo sai che sei suscettibile a sbagliare? E allora prendiamo anche i nostri errori con calma, con tranquillità, non facendo pace con i nostri errori, no, con i peccati, no. Dire, guarda Signore, ho proprio sbagliato. Guarda Signore, ho fatto questo peccato. Guarda Signore, mi sono attirata e non avrei dovuto attirarmi. Fatto questo, l'altro, perdonami, ricomincio da capo, aiutami tu. Se vuoi con calma, con tranquillità, perché non è arrabbiandovi che il Signore vi perdona di più. No, è un atto di superbia nostra, perché credevamo di essere capaci, credevamo di saper volere, credevamo di riuscire. E abbiamo visto che abbiamo fatto fiasco, allora è superbia, sapete? È superbia. Invece noi siamo molto deboli, molto labili, molto suscettibili a sbagliare. E a volte il Signore permette anche l'errore, perché facciamo un atto di umiltà. Diciamo, guarda Signore, proprio qua, credevo di essere bravo, invece no. No, ho capitolato, ho sbagliato, perdonami. Ma sapete quell'atto di umiltà davanti a Dio quanto vi vale? È un tesoro. A volte vale di più un atto di umiltà che aver fatto la cosa giusta. Ecco perché il Signore a volte ci lascia sbagliare anche. Perché apprezza tantissimo la nostra umiltà. Quando noi ci accorgiamo di aver sbagliato e diciamo, Signore, perdonami perché ho sbagliato, intanto facciamo un atto di umiltà. E sapete che l'umiltà è una virtù basilare, ma tanto difficile. Noi siamo impastati di superbia, noi siamo impastati di orgoglio. E l'umiltà per noi è proprio... molto difficile. Guardate anche i bambini, ammettere che hanno sbagliato, fanno fatica anche loro, e che sono più umili di noi i bambini, perché siccome sbagliano tante volte e li sgridiamo così, non ci fanno tanto caso. Ma noi adulti, dire, ammettere di aver sbagliato, ma sembra che addirittura ci facciamo una malattia sopra. Invece siamo semplici, siamo umili. Signore, ho sbagliato. Credevo di far giusto, credevo, mi sono abbandonato i miei nervi, il mio nervoso, la mia suscettibilità a questo, quell'altro, a tutti i pensieri che avevano venuto in testa. Io ho sbagliato. Signore, perdonami. Cominciamo a chiedere perdono al Signore, ed è la parte più facile. Se poi abbiamo offeso il prossimo, allora chiediamo anche al prossimo. Guarda, non occorre mica che ci mettiamo là in ginocchio e dire «Oh, perdonami, no, no». Magari, guarda, mi è scappato quella parola così, scusami, va. Vero che si può dire così in modo molto passeggero, molto, molto leggero? Scusami, mi è scappata quella parola, mi è scappato quel giudizio così, scusami, non farne caso. Ecco così. Però è un altro segno di umiltà. E per la nostra superbia ci costa sempre. Ci costa sempre. Cosa volete? E questa, vedete, se il Signore mi fa dirvi queste cose, vuol dire, e sono cose semplici, vero? Sono cose facili. Guardate che la santità non è una cosa assurda, non è fatta di grandi sentimenti, di grandi preghiere, di grandi... No, no, no. È tutta roba che accarezza la nostra superbia, quella. La nostra santità è fatta di cose semplicissime, di azioni semplicissime, di vita quotidiana, offerta però al Signore, con Lui, per amor suo e con umiltà. È quella grande virtù che si chiama umiltà. Quanto è difficile, vero? Siamo impastati di superbia. Tutti, sapete, tutti, cominciando da me, noi vorremmo sempre primeggiare, noi vorremmo sempre essere lodati, noi vorremmo sempre che tutti dicessero ma che brava, ma che bene, ma che ma vai avanti. Quando qualcuno ci ostacola, ci magari anche sbagliando, anche noi, Bonum est mei domine qui umiliasti me, la giaculatoria. E cosa buono, Signore, perché mi hai umiliato. Il Signore a me mi ha sempre aiutato molto, e aiutato anche dicendomi le cose, facendomi capire cosa che dovevo fare, eccetera. E mi ricordo di un caso che sono stata condannata per quello che non avevo fatto. Non ero stata io a fomentare, a dire certe cose, però le mie superiori credevano che ero, sì, ero ancora allieva delle superiori, credevano che fossi stata io. Me lo ricordo ancora, guardate, perché mi è costato tanto, dico la verità. Se costa, lo so che costa quelle cose. Allora, cosa faccio? Vado subito a dire no, non sono io, voi sbagliate, eccetera. Mi sono andata davanti al Santissimo e ho detto che cosa devo fare, Signore. E lui mi ha fatto capire a modo suo che era molto più perfetto che io tacessi, che mi lasciassi condannare. Va bene? Senza difendermi, a meno che non fossi stata interpellata direttamente, allora no. Ma siccome nessuno direttamente mi diceva la cosa, però da come mi trattavano si capiva chiaramente come stavano le cose, no? Beh, io ho detto allora, Signore, se mi aiuti tu, sempre se mi aiuti tu, perché io con le mie forze, ci provo. Bisogna anche provarci, ma provo, allora avanti. Ma sai che è durato più di un mese questa situazione? Era dolorosissima, perché ero trattata come colpevole, ma non apertamente da poter dire reagisci e fai le cose. Allora, dopo un bel po' di tempo, io pregavo, aiutami tu, se vuoi questo, ci provo, no? Perché io faccio sempre così, ci provo. Infatti mi ha aiutato. A un certo momento quella persona che credeva di essere stata offesa, che credeva che io avessi parlato male di lei, e invece non era vero, mi ha preso di brutto a tu per tu. insomma, sei stata tu che hai detto così così. No, ho detto io, guardi, non l'ho mai detto. E allora perché non l'hai detto prima? Perché nessuno me l'ha chiesto. Se nessuno me lo chiede, come faccio? Un mese, sapete, è andata avanti per cosa. Ma mi è rimasta così impressa, avrò avuto 17-18 anni allora. Ma mi è rimasta proprio impressa. E mi ha detto, ma guarda il Signore com'è. Guarda il Signore com'è. La verità viene fuori, sapete. O prima o dopo la verità viene fuori, state tranquilli. Se voi avete fiducia nel Signore, Lui la fa venire fuori la verità. Però per sopportare passivamente certe umiliazioni così, al Signore piaceva. Erano atti di umiltà poi. Perché sennò come si impara l'umiltà, me lo volete dire? Se io perché mi dicono tanto così mi arrabbio e mi difendo così, l'umiltà non la pratico. L'umiltà non la pratico. È una grande virtù, sapete, l'umiltà, ma è la più difficile. È la più difficile. Di fronte alle umiliazioni, la prima cosa che ci viene spontanea da fare è ribellarci. È vero o non è vero? Specialmente quando sono ingiuste poi. Specialmente quando sono ingiuste. Però vedete, è un tirocinio anche quello che si fa, che il Signore ha voluto che facessi. Forse perché appunto dopo, prevedendo Lui che cosa sarebbe stata la mia vita e come avrei dovuto trasmettere la verità, e allora le cose me le faceva passare, me le faceva capire e per dopo trasmetterle. Perché vedete, è facilissimo se si è in colpa dire, beh sì, ho sbagliato, è così. Ma se io non ho fatto niente e vengo umiliato, mi ribello, la prima cosa è ribellarsi. Invece no. L'umiltà è quella. Pensate nelle famiglie. Pensate alle famiglie, quante di queste situazioni non si presentano. Sono state in famiglia anch'io, lo so cos'è. Quante di queste situazioni. E come a volte vengono le ribellioni, a volte vengono le discordie, vengono che si finisce con non perdonarci più, per questi. Io le dico, sono anche cretinate, perché cosa mi importa che dicano? Quando io so in coscienza di non aver fatto una cosa, ma mi potete dire quel che volete, non lo so io in coscienza se l'ho fatto o no, se sono colpevole o no. Se sono colpevole, se ci guarda, ho sbagliato. Ma chi è che non sbaglia in questo mondo? Me lo volete dire? Solo Gesù Cristo non ha mai sbagliato. La Madonna non hanno mai sbagliato, ma noi, o prima o dopo, o in una maniera o nell'altra, sbagliamo tutti. E se anche qualche volta tacciamo e ci prendiamo anche una colpa che non abbiamo, diciamo, beh, va per tutte le altre volte che non mi hanno incolpato, che non mi hanno. Ma poi, guardate, se abbiamo la coscienza tranquilla, bisogna che diciamo, non mi importa niente che dicano quel che vogliono. La verità viene a galla, sapete, o prima o dopo la verità viene a galla. Perché Dio è verità. Dio è verità. È vita verità. Eh sì. E allora bisogna avere fiducia in Lui. Che la cosa viene fuori la verità. Io l'ho sempre visto, sai, nella vita. Ho i capelli bianchi, sono vecchia, no? Ho sempre visto che prima o dopo, anche tacendo, la verità viene fuori. Perché anche quella volta, mi ricordo, io ho taciuto perché il Signore mi ha fatto capire che era meglio che tacessi e che prendessi l'umiliazione così. A un certo punto la persona che mi credeva colpevole mi ha preso di punto in bianco e mi ha detto, insomma, sei stata tu o non sei stata tu? No, io non sono stata io. E perché non l'hai detto prima? Perché nessuno me l'ha domandato. Si sono sentite umiliate loro. Perché prima di incolpare qualcuno bisogna essere sicuri. Andiamo a fondo della cosa. Siamo sicuri che è questa persona che ha sbagliato, che ha detto così, che ha fatto così. Poi mi ricordo anche le mie compagne delle volte, avevano un muso duro. E mi dicevo, ma io cosa hai? Diceva la mia compagna. Sei tutta inversa, cosa hai fatto? Perché mi accusano di questo? Ma lo sai chi è? Sì che lo sai. Allora vai a chiarire la cosa, no? Se non sei stata tu, se non sei colpevole tu, perché devi stare col muso? È meglio sempre chiarire, è meglio essere sempre molto, molto chiari. Ricordatevi, la verità. Dio è via, verità e vita. Verità. La bugia lui non la vuole. La bugia. A volte, siccome dice, si è anche condannati per certe cose, ma è giusto dire no, con molta calma, con molta tranquillità, dire no. Non sono stata io, no. Chiaro. Vi pare giusto questo? Ecco, però c'è modo e modo. Non arrabbiarci però, non attirarci, non perdere la pazienza. La pazienza che virtù che è. Dice Gesù, nella pazienza possederete le vostre anime. Pazienza, la parola pazienza, deriva da pacio, pateris, passo su un pateris, in latino. Che vuol dire saper sopportare. La pazienza è la virtù che sa sopportare. Sa sopportare la noia, sa sopportare l'oltraggio, sa sopportare la... Tante cose nella vita, tante cose si devono sopportare. Diceva la mia superiore, mi diceva, ma se voi, ogni volta che vedete una mosca passare, siete con le mani per prendere, state tutto il giorno con le mani per aria, non la tenete, è vero? Perché una volta c'erano tante mosche, sapete, non c'è come adesso, che non ce ne sono più. È vero, se noi tutte le piccole cose che ci succedono, siamo là a fare l'esame così, le teniamo in cuore e ci arrabbiamo, chi ce la fa fare? Ma lasciamo correre, lasciamo andare. Ma siamo, perché anche tante volte si può essere anche, come dire, accusati ingiustamente, e dico, ma tanto se io so che sono tranquilla, che non ho fatto, mi possono accusare qualche volta, non mi, scusatemi, a me ne fischio proprio. ma sì, perché se no come si fa nella vita? Come si fa? Dunque vedete, ci sono tante piccole cose. Adesso leggiamo anche un po' di Sacra Scrittura. La lettera a Tito mi piace tanto. Tu però, dice, insegna ciò che è secondo la sana dottrina. I vecchi siano sobri. Qua ce n'è per tutti, sapete. I vecchi siano sobri. Dignitosi. Ecco, non lasciatevi mai cadere dalla dignità, perché noi siamo figli di Dio, abbiamo la dignità dei figli di Dio. Assennati, il tempo ci insegna tante cose, quindi giovani proprio ce ne sono, tutti siete qua dentro, assennati, abbiamo imparato, mettiamo in serbo e mettiamo fuori quello che abbiamo imparato. Saldi nella fede. Voi mi direte, io ci credo in Dio Padre Onnipotente. E che l'altro diceva, gli uomini poco e le donne niente. Va bene. Credo in Dio Padre. No. Saldi nella fede vuol dire credere in Dio. Credere nella provvidenza. Guarda, si prospettano tempi non buoni, sapete? Si prospettano tempi non buoni. Non vi venga mai in mente la disperazione di dire il Signore mi ha abbandonato. Non è vero. Se non abbandonate voi il Signore, Lui non vi abbandona mai. Anche se siete nel pericolo, io mi ricordo la mia povera mamma, mi diceva, vedi il Signore è fatto così. Siamo qua nel pericolo con queste due dita, mi dice. Quando siamo per cadere, ci porta indietro e ci mette in salvo. Abbiate questa fiducia. Non puoi, Signore, se voi pregate, non puoi, Signore, lasciarmi rovinare. Non puoi, Signore, lasciare andare a rotoli. Le prove ci sono, ma vi aiuterà sempre nelle prove. Saldi nella fede. Saldi. Nell'amore. Sì, perché Dio è carità. Deus caritas est, vero? Dio è carità. E solo quelli che vivono nella carità si sanno. Ricordatevi, dobbiamo saper perdonare, perché la carità sa perdonare prima di tutto. Non tiene rancore, ama sempre. Guardate nelle persone, in tutte le persone, quello che è buono, non quello che è cattivo. Ci sono delle persone che sanno sottolineare solo quello che è negativo delle persone, ma guardate quello che è buono. Il Signore mi ha aiutato sempre, io ho sempre pregato questo, mi ha aiutato tantissimo. Infatti io voglio bene a tutti e vedo che in tutti c'è del bene, in tutti c'è una parte positiva, in tutti c'è qualcosa che è proprio... Guardiamo quello. Perché poi fate questo pensiero, e io sono perfetta, e io sono perfetto, e perché condanno gli altri? Dei difetti che ho io. Dei difetti che... E poi se io non cado in questo difetto, ne cado in tanti altri? Guardiamoci noi, non guardiamo gli altri. Abbiamo bisogno, sì o no, del perdono di Dio tutti? Tutti, cominciando da me. Tutti abbiamo bisogno del perdono di Dio. E perché allora sottolineiamo quello che è negativo negli altri? Se anche li vediamo sbagliare, diciamo, beh, il Signore li perdonerà, perché magari non hanno capito, non sanno. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Lo dice Gesù, La sapeva lui, Gesù. Quindi, guardate che è importantissimo questo, importantissimo. Perché col giudizio col quale giudicherete gli altri, sarete giudicati voi. C'era un frate che non era stato proprio uno stinco di santo, era un bonaccione così, si divertiva anche. E era in punto di morte, tutto allegro, tutto. E gli hanno detto, ma padre, non ha, no? Non si pente dei suoi peccati. Sì, ma il Signore mi perdona. Ma com'è sicuro così? Ma io non ho mai condannato nessuno. Il Signore ha detto, non condannate e non sarete condannati, non può mica condannarmi. Aveva preso la lettera, ed è vero, sapete. Se siete buoni, se perdonate gli altri, se scusate gli altri, se guardate solo la parte buona degli altri, intanto vivete meglio, vivete molto più tranquilli. Secondo, non vi caricate la coscienza di giudizi, che poi noi non sappiamo. Perché uno può essere nato con un carattere o un altro che non aveva neanche l'ombra del peccato. E noi non condanniamo. Perché? Perché non è come noi? Perché non fa come noi? Perché non agisce come noi? No, guardate, fate questo favore. Non condannate nessuno, non giudicate nessuno. Così il Signore non ci giudicherà. Dunque, saldi nella fede, nell'amore e nella pazienza. Ma nell'amore. Se voi avete simpatia per una persona, vedete i lati buoni di quella persona, è vero? Non vedete mica i lati negativi. Se avete antipatia, allora guardate solo i lati negativi. Eccolo qua. Nell'amore bisogna guardare gli altri. Amandoli. Io dico, ma se Gesù li ama, se Gesù vi ama, io devo condannarvi? No, lui giudicherà, io ho solo il dovere di amare. E nella pazienza, dice, nella pazienza possederete le vostre anime. La pazienza deriva dal verbo patio, pater, risposto su un pati, che vuol dire saper soffrire. Saper. La pazienza è quella che sa sopportare il caldo senza brontolare, sopportare il freddo senza brontolare, sopportare magari quella persona, sopportare pazientemente le persone moleste, vero? Ci si sono. Perché non tutti siamo uguali, abbiamo delle nature diverse. A uno piace tanto chiacchierare, all'altra piace il silenzio. A una piace l'aria, all'altra invece ha paura dell'aria. Siamo tutti così. Se ci rispettiamo a vicenda, se invece di guardare solo quello che piace a noi, guardiamo quello che piace agli altri e cerchiamo di fare quello che piace agli altri, e come si vive bene. Come si vive bene. E questa è nella pazienza. Ugualmente, state attenti, le donne anziane si comportino in maniera degna dei credenti, non siano maldicenti. San Paolo sapete, non siano maldicenti. Né schiave di molto vino. Ma che direte, sì. Ma sapete che è vero? Sapete che ho conosciuto delle persone proprio veramente così. Schiave di molto vino. Magari per sopportare il dolore, per sopportare le cose. Sappiano piuttosto insegnare il bene. Eccolo qua. L'anzianità ci fa essere più maturi, più buone, e si insegna bene. Per formare le giovani all'amore del marito e dei figli e essere prudenti. A essere prudenti per insegnare, per formare le giovani all'amore del marito e dei figli, a essere prudenti, caste. Mi direte, ma come? La castità nel matrimonio? Sì, c'è la castità del matrimonio. C'è la castità, perché è giusto che marito e moglie adoperino quello che il Signore ha permesso, ma basta, non fuori. Dedite alla famiglia, buone, sottomesse ai propri mariti le donne, guarda, perché la parola di Dio non debba diventare oggetto di biasimo. Questo dice San Paolo. Ed adesso, sì, guardate, soggette per formare le giovani all'amore del marito e dei figli, a essere prudenti, caste, dedite alla famiglia, buone, sottomesse ai propri mariti, non schiave, eh?
No,
sottomesse ai propri mariti, perché la parola di Dio non debba diventare oggetto di biasimo. Ma è giusto questo. Dio, chi ha creato prima di tutto? Adamo, vero? E ha detto, non è bene che l'uomo sia solo, gli do una compagna. E ha creato Eva, che ha la stessa dignità del marito di Adamo. Però non ha le stesse funzioni, non ha la stessa missione. Non ha la stessa missione. E voi che siete sposate lo sapete benissimo. Meglio di me che non sono sposata. Cosa?
Quanto sopportare per la pace?
Ma è così che si va in paradiso, sapete? È così in paradiso. E tu vuoi dire che devi essere buoni sottomessi ai propri mariti, perché la parola di Dio non debba diventare oggetto di biasimo. Esorta anche i più giovani ad essere assennati. Non fuori con la testa, come ce ne sono tanti adesso che si vedono. Oh, mamma mia. Offrendo te stesso come esempio in tutto di buona condotta, perché era abbastanza giovane Tito, eh? Questa è la lettera a Tito. Con purezza di dottrina. Non mistificare le verità della fede. Guardate che sono semplici. Con dignità. Perché non dobbiamo mai perdere la dignità, sapete? Noi abbiamo la dignità dei figli di Dio, uomini e donne va bene lo stesso, per tutti. Perciò l'uomo che non rispetta la donna, non rispetta la dignità di Dio. La donna che non rispetta l'uomo, non rispetta la dignità di Dio. Ma se c'è quella carità che vuole il Signore, allora... Dignità, linguaggio sano e irreprensibile. Oh mio Dio, credo che qua se fate un bel esame di coscienza vi viene in mente tutte le volte che vi scappano le parolacce. Linguaggio sano e irreprensibile. E neanche nel commento dell'ira c'è, ho bisogno che adoperiamo parole che sono sconvenienti. Perché il nostro avversario, resti confuso, cioè Satana, il demonio, non avendo nulla di male da dire sul conto nostro. Poi dice, sono tanti schiavi, va bene, ma adesso i schiavi non ci sono più. È apparsa infatti la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini, che ci insegna a rinnegare l'impietà. L'impietà vuol dire vivere senza Dio, senza la preghiera, senza la sottomissione alla sua volontà. E i desideri mondani, mamma mia, quanti desideri mondani. Credo che nella nostra epoca i desideri mondani dominino tutto l'universo.
Qualche esempio?
I desideri mondani del divertimento, del vestire bene, del primeggiare, aspetta, poi ci sono i desideri mondani. Guardate, basta che apriate la televisione, guardate cosa ci offre la televisione. Se non è questo, dominano proprio i desideri mondani, i vestiti o i svestiti, perché sono, va bene? Sì, perché bisogna dire anche quelle, sono mezze nude. Io non so per le donne, una volta almeno d'inverno si vestivano, almeno d'inverno, ma adesso neanche d'inverno. Ma mostrare il proprio corpo così, ma sa quanto fuoco d'inferno dopo? O se si salvano l'anima, quanto purgatorio? Quanto purgatorio? Guardate la modestia, siate proprio... Io dico quasi selvaggi nella modestia. Non fatevi vedere nudi dai bambini, perché adesso c'è una moda, i moderni adesso, i giovani, papà, mamme che si fanno vedere nudi dai bambini, che vivono insieme come delle bestie, io dico. No. Siate sempre riservati. Sempre riservati, sempre. Tu che appartiene tutti, che ci insegna a rinnegare l'impietà e i desideri mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo. Guardate che bello, vivere con sobrietà. Guardate, non desiderate le ricchezze. Non desiderate di sfondare, non devono lasciate stare. Quando avete di che mangiare, di che bere, dice Gesù, e di che vestirvi, basta. Tutto il resto è sopra più. Sentite, quando abbiamo un vestito addosso e una, non possiamo mica metterne due, tre, quattro, uno sopra l'altro, vero? Scusate. Dobbiamo essere moderati nei desideri, perché questa società che è in mano a Satana, ricordatevi, che tutta la società è in mano a Satana, non fa altro che suscitare, e voi vedete, dei reclami da tutto quello che vi dà, e vestiti, e godimenti, e divertimenti, e questo e l'altro. Dobbiamo rinnegare l'impietà, cioè quelli che non pregano mai, e i desideri mondani. e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo. Guardate che te l'hai detto. Sobrietà è quella che ci impedisce di avere desideri vani, desideri inutili, desideri che ci portano solo al peccato, la sobrietà. La giustizia, dare a Dio quel che è di Dio e dare a Cesare quel che è di Cesare. Questa è la giustizia, sapete? Perché noi siamo tenuti a dare allo Stato quello che è dello Stato, al prossimo quello che è del prossimo. Ma prima di tutto a Dio quel che è di Dio. Nella famiglia siamo tenuti a dare tutto quello che è possibile alla famiglia. Non solo il sostentamento finanziario, ma l'amore, ma la sopportazione, non badare a certe cose, perché siamo tutti di carne e ossa. Vogliamo che gli altri ci perdonino certe cose, perdoniamo anche noi agli altri. Non siamo mica perfetti, nessuno. A nessuno. Magari in un momento di rabbia viene fuori una parola, invece che star là a sottolinearla e fare una litigata, fate una risata. Fate una risata. Mamma mia, si dice, ma cosa ti è scappato di bocca? Ma sapete come si ottiene molto di più? Molto, molto, molto di più. Nell'attesa della beata speranza, ecco, e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Perché noi non dobbiamo mai perdere di vista quello che è lo scopo della nostra vita. Ve lo ricordate la risposta del Catechismo di San Pio X? Perché siamo qua in questo mondo? Per conoscere, amare e servire in questa vita. E poi goderlo per tutto il mondo. Fate che non ve la dimenticate, sta roba qua. Ricordate che questo è il nostro fine. Ma cosa volete che sia? Per esempio una persona, non so, non sta bene, magari ti ha dato una risposta un po' nervosa, ma perché? E invece che prenderla, dice, hai mal di testa? Sei malato, è nato per attraverso qualcosa? Se voi fate così, quella si smonta subito, quella persona. Se non viene fuori un litigio, non finisce più. Dunque, Egli, il Signore Gesù Cristo, ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formarsi un popolo puro che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Ecco questo che è lo scopo della nostra vita. Pregare, vivere per riscattarti e pregare Dio perché essere riscattati da ogni iniquità da Lui. Abbiamo il sacramento della confessione, no? Il sacramento della confessione, della penitenza. Che cosa fa questo? E fatemi questo favore. Sì, bisogna proprio che ve lo dica questo. Io sono molto impressionata di questo. Quando vado in chiesa, vedo delle lunghe file che vanno a fare la comunione. Ma è confessionale. Io non vedo le lunghe file al confessionale. A meno che non si vada a Cestopova, a Lourdes, cose così. Allora, ma mi ricordo Cestopova. Cestopova che file. E anche a le altre apparizioni. La Madonna la prima cosa che fa, che cosa fa? Invita proprio, fa andare proprio a confessarsi. Nei santuari mariani ci sono le file ai confessionali. Ma di fuori di questi, io vado in chiesa, vedo delle gran file di persone che vanno a fare la comunione, ma un confessionale non le vedo. Stefini. Anzi, è una rarità che ci sia il prete in confessionale che va. È così? È così. Adesso ditemi. Chi è perfetto in questo mondo? A noi, e non siamo mica del Medioevo, vero? Sì, sono anziana, ma non del Medioevo. Ci avevano insegnato ad andare tutti i sabati, andavamo a confessarci. Tutti i sabati. Vero? Tutti i sabati a confessarci. Adesso ve lo volete dire, come mettiamo le due cose? Io non, per carità, è solo Dio che può giudicarvi, io non vi giudico davvero. Però provate a fare un piccolo pensiero. Ma io non ho peccati mortali, d'accordo? Io se lo dite allora. Però non sentite il bisogno di andare a confessare anche i peccati veniali? Anche se non è obbligo. Perché sapete che la confessione è un sacramento, che oltre che rimettersi i peccati, ci dà la grazia del sacramento, che è una forza speciale per non cadere nel peccato. San Carlo Borromeo si andava a confessare tutti i giorni. Ed era di una santità. San Carlo Borromeo, l'arcivescovo nostro qua di Milano, vero? Io mi domando e dico, noi ogni quanto andiamo a confessarsi? Quando ero bambina io, tutti i sabati si andava a confessarci. Ci avevo dato proprio... Era pacifico, ma neanche si componeva. E naturalmente proprio, guardate, vi giuro che peccati mortali non facevamo, perché eravamo bambini, cosa vuole? Ragazzi, così, peccati mortali, neanche parlarne. Però ci andava, e il sacerdote ci ascoltava, e ci faceva la predichina, perché cos'erano i nostri peccati? Ho detto magari dei titoli, dei parolacci, cosa? Ho disobbedito, la prima cosa, ho disobbedito a mamma, a papà, eccetera. Oppure ho detto bugie, qualcuno, eccetera. Non erano peccati gravi. Però confessati tutte le settimane. Si andava diminuendo di settimana in settimana. E c'era il mio direttore spirituale, da ragazzina, di 14 anni, che ci aveva fatto fare il foglietto, no? E con tutti i giorni, e scrivere quante volte ero caduta, per esempio, non so, nel rispondere male oppure nel disobbedire, eccetera. Scrivevo addirittura, perché riflettendoci e scrivendo si diceva, era un perbacco. Oggi ha fatto peggio di ieri, no? Succedeva. Sapete quanto ci ha aiutato questo? Sapete quanto ci ha aiutato? Adesso mi volete dire, dove siamo arrivati adesso? Dove siamo arrivati?
I sacerdoti adesso sono sacerdoti anche santi, ma non sono più come una volta.
D'accordo, però guardi, si cerca il sacerdote buono, certo, ce ne sono certo, ancora, però, ce ne sono ancora.
Ma tanti, diciamo anche i nostri, noi, tante volte fare le cose di arrivare tardi e mi fanno...
Sì, sì, non lo so, è così. Però allora io cambio, vado a una chiesa vicina, vado da qualche altra, vado dai frati, di solito è meglio di tutti andare dai frati. Va bene.
Perché noi adulti si cercano la parte e l'altra, sì. Ma i ragazzi non sa come sono.
Purtroppo.
Una casa da volte anche desolante.
Purtroppo. Però noi dobbiamo lo stesso trasmettere la verità. Nello stesso, anche se è così, dire guarda, vai a confessarti una volta da questo prete, una volta da quell'altro, una volta da quell'altro, cambia prete tutte le volte, tanto non occorre, non c'è mica i ragazzi così non hanno bisogno di una direzione spirituale, casomai c'è il parroco fuori che li segue, ma se no cambiano prete, cambiano chiesa, e bisogna che ci aiutiamo in qualche maniera, bisogna che ci aiutiamo, perché guardate che questa è sine qua non, cioè, è impossibile salvarsi senza questi aiuti basilari. Ma perché il Signore ci ha istituito i sacramenti? Ditelo. Sono aiuti per la grazia santissima, per la grazia, per andare in paradiso. Perché se voi fate l'esame di coscienza intanto tutti i giorni, tutte le sere, prima di andare a letto, fate un piccolo esame di coscienza della giornata. Come ho passato oggi la giornata? Come è andata? Tutti, qualsiasi età abbiate. Come è andata oggi? Allora penso, prima di tutto vi viene in mente quando vi siete arrabbiati. È vero o non è vero? Oh, quando ci si arrabbia la prima cosa che ci viene in mente è... Allora ci fa un piccolo esame di coscienza, se valeva la pena? Prima, valeva la pena ad arrabbiarsi? Di volte avete, sì, valeva la pena, però che intemperanze ho fatto, che cosa ho detto? Mi è venuto fuori dalla bocca anche quello che non avrei dovuto dire, perché arrabbiata non si ha più il controllo di se stessi. E arrabbiarsi, guardate che non serve a niente. Non serve a niente. Non serve a pentirci, non serve a migliorare, non serve a niente arrabbiarci. È solo la nostra superbia che ci fa arrabbiare. Ci arrabbiamo perché non siamo riusciti a non cadere. È vero o non è vero? Siamo... Ecco. No. Guardate, ricordatevi, la virtù prima, la più necessaria è l'umiltà. E la definizione di umiltà è verità. Che cos'è? Cosa sei tu uomo? Lo dice la Sacra Scrittura. Siamo fatti di miserie, siamo fatti di peccato. È da meravigliarci se non siamo caduti nel peccato, non se siamo caduti. Però io dico no, non voglio più cadere, non voglio più offendere il Signore. Se io prendo il peccato come offesa a Dio, ma io voglio bene al Signore. Mi ha creato, mi ha messo a questo mondo, va bene? Mi ha dato tante grazie, mi ha dato tanti doni, mi ha fatto studiare, mi ha dato l'intelligenza, mi ha dato un lavoro, mi ha dato tante. Perché devo offenderlo? Perché devo offenderlo? Ditemelo. Quale ragione c'è? Quale ragione c'è? E se so che questo, se io mi arrabbio, se io dico parolacce così, lo offendo, ma pian piano guarisco e dico no, non le dico più, per carità. Perché? Perché? Certo che bisogna pregare. Certo bisogna pregare. Perché senza di me non fate niente, dice Gesù. Senza il suo aiuto noi non facciamo niente. E poi pregate la Madonna. Domani è il 24, vero? Domani è la festa di Maria Auxiliatrice, la mia cara Madonna. Io sono sua figlia, figlia di Maria Auxiliatrice. Va bene, vi chiedo una pregherina per domani, va bene? Per me e per le mie consorelle, per tutte le figlie di Maria Auxiliatrice, va bene? No, non voglio essere egoista solo per me, anche per le altre mie consorelle, va bene? Perché è importantissimo, sapete, la nostra congregazione l'ha voluta proprio la Madonna. Lo sapete che Don Bosco non ci sentiva mica, da quell'orecchio, perché lui non voleva saperne di donne. Don Bosco, no, si vede che amava molto la purezza, si vede che a un uomo le donne non è che fanno anche caldo, fanno. Allora lui non voleva, perché ci teneva tanto alla purezza. Però la Madonna gli è apparsa, tre volte gli aveva detto a Don Bosco che voleva che istituisse le figlie di noi, figlie di Maria o figlie attrice, le suore. E ha dovuto piegarsi anche a Don Bosco, ecco, e ci ha chiamato figlie di Maria o figlie attrice proprio, perché lui ha avuto il compito di propagare la devozione a Maria Auxiliatrice. C'era già, ma non la conoscevano così. E c'è quella bellissima chiesa a Torino.
Ma martedì siamo andati alla Santa Sindona, abbiamo fatto la messa.
Ah, là. Sì. Avete visto che bella che
era. Bellissima.
E pensate che questo grande quadro, no? L'ha commissionato Don Bosco a quel pittore. E il pittore era nei guai perché Don Bosco avrebbe voluto che vedesse tutta la chiesa dentro, ma come si fa a disegnare che la piazza ci voleva mettere. Quando ha dipinto il volto della Madonna, l'ha dipinto un angelo, lui se l'è trovato fatto, quel volto della Madonna, è il volto proprio della Madonna, sì. Se l'è trovato fatto, se l'è trovato, noi negli atti li abbiamo. Perché adesso non ne vogliono più sapere tanto di miracoli, ma invece i miracoli esistono e come. È stato proprio un miracolo quello. Quella molto l'ha dipinto, dipinto di angeli, perché lui se l'è trovato fatto, il pittore. E difatti assomiglia proprio alla Madonna, veramente. Sì. Quindi pregatela che vi aiuti. Pregatela che vi aiuti, perché auxiliatrice vuol dire aiuto dei cristiani, no? È proprio ha voluto tutto lei, sapete? Ha voluto essere pregata sotto questo titolo, ha impegnato Don Bosco, gliel'ha insegnato tutto, è tutto fatto secondo il volere del cielo. E vi assicuro che di grazie, quanti miracoli, quanti doni. Io devo dire nella mia vita, guardate, tutte le volte che ho pregato a Maria Auxiliatrice sempre sono stata ascoltata, sempre. Ho sempre cercato robe buone, no? Però guardate, la Madonna ci aiuta. E la mamma di Gesù ha accettato di essere la madre di un Dio che sapete che fine ha fatto? In croce. Pensate voi la sofferenza della mamma. Non ha sofferto mettendola alla luce, perché è stato miracoloso la nascita di Gesù, ma ha sofferto sotto la croce. E guardate che sotto la croce è scritto proprio nel Vangelo, c'era la madre di lui, Maria Magdalena, nata da lui. Pensate il dolore che ha avuto la Madonna veder trattare così suo figlio. E sapere poi che era il figlio di Dio. Perché è doppio il dolore, perché è suo figlio naturale. E una mamma, immaginate quanto ama suo figlio, no? Il figlio. In più sapere che era suo Dio. Pensate. E pensate anche a questo grande mistero. Gesù avrebbe potuto apparire qua su questo mondo già adulto, no?
Sì.
Invece no, ha voluto fare tutta la nostra trafila. E ha voluto avere una mamma. Un padre putativo, San Giuseppe, un gran santo. Guardate che tra i santi il più grande santo che ci sia è dopo la Madonna, c'è San Giuseppe. Ma guardate, allora domani pregatela proprio, se potete andare a messa, andate a mattino, la sera andate a messa, pregate anche per me per favore,
sì,
che sono
sì,
sua
sì.
Figlia, va bene, per tutta e tutto il mondo, perché veramente Maria Auxiliatrice è quella che ci aiuta. E sia lodato Gesù Cristo.
Sì, sì.